come America.
Martedì 3 marzo. È A come America, la trasmissione di approfondimento dei temi statunitensi di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre per la tua presenza ogni martedì in trasmissione. Ciao, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a voi.
Allora, oggi la trasmissione va in onda da New York, che diciamo come altri posti, come altri luoghi negli Stati Uniti si è divisa, si è spaccata sull'intervento in Iran, criticato per esempio da una parte consistente della politica cittadina, anzitutto dal sindaco di New York, Zohran Mamdani, che ha condannato gli attacchi, li ha definiti una catastrofica escalation di un atto illegale di guerra di aggressione. Brad Lander, per esempio, che è l'ex city controller, cioè l'ex revisore dei conti democratico della città, tra l'altro lui si presenta ora alla Camera per il midterm, definisce gli attacchi all'Iran l'azione di un presidente sociopatico. L'altro ieri domenica però, per esempio, c'erano piccoli gruppi, ho visto, a sostegno dell'intervento armato sulla Fifth Avenue, a favore della guerra si è per esempio dichiarato l'ex sindaco ormai vicino a Trump, Eric Adams, e poi qui c'è anche una significativa presenza, diciamo, di ebrei persiani, sono concentrati soprattutto a Long Island, no? Anche lì mi sono fatto un giro sempre domenica, Great Neck, che è uno dei villaggi di Long Island, e anche lì c'è una parte consistente della popolazione di ebrei persiani che appoggia l'intervento, ma una parte che comunque parla di un'avventura senza molte garanzie. Allora, sono molti temi su cui interrogarci oggi, la guerra si sta allargando. Inizierei, diciamo, forse dal più pressante, urgente. Allora, cosa gli americani e gli israeliani vogliono ottenere? Allora, mi sembra che ci sia anche all'interno dell'amministrazione una differenza di tono, cioè Trump nei giorni scorsi ha cercato di rassicurare, ha detto che americani e israeliani hanno ucciso 48 leader iraniani, quindi hanno decapitato per sempre il governo degli Ayatollah, ha spiegato sempre Trump che le operazioni militari sono in anticipo rispetto alle scadenze fissate dal Pentagono, ha detto Trump che l'obiettivo dell'intervento è knocking the crap out of Iran, cioè far pulizia in Iran, no? E ha detto anche che lui pensa che la guerra non durerà molto. Il Pentagono invece mi sembra appunto adotti un tono diverso, più realistico. Dan Kane, che è il generale che guida le forze armate americane, si è rifiutato di dire quanto durerà la guerra, anzi ha spiegato che più soldati americani stanno arrivando nella regione. Allora Fabrizio, secondo te che cosa intende, che cosa pensa di fare l'amministrazione Trump in Iran con questo attacco? Ci sono, secondo te, obiettivi che emergono in modo, diciamo, piuttosto chiaro, definito?
No, quello che manca, cosa del resto non nuova nella politica estera aggressiva americana, è un obiettivo chiaro, specifico e soprattutto realistico. L'Iran non è il Venezuela di Maduro, è un paese di 90 milioni di abitanti con 5.000 anni di storia alle spalle, e fa parte di questa confusione politica e intellettuale della classe dirigente americana, di cui Trump è una versione clownesca da circo, ma non è un tizio fuori di testa, è un clown che però si colloca all'interno di una lunga tradizione della politica americana, secondo cui basta ammazzare i cattivi e poi tutto andrà a posto, una visione un po' western della politica internazionale, e soprattutto dal punto di vista, per così dire, tecnico, l'idea di decapitare un paese è assolutamente assurda, soprattutto se stiamo parlando di un paese che ha una tradizione politica e culturale. Non è una Khamenei non era un tiranno che passava di lì e bastava eliminarlo, poi tutto sarebbe andato a posto. Al contrario, Khamenei era l'espressione di una teocrazia che sicuramente non ci piace, sicuramente repressiva, sicuramente violenta nei confronti degli oppositori e in particolare delle donne, ma non è una teocrazia che sparisce perché Khamenei è morto. Dopo Khamenei ci sarà un altro leader iraniano o un consiglio iraniano. Che prenderà il suo posto e prima di eliminare tutti questi, bisognerà ridurre il paese in macerie, tutto il paese. E non è detto che l'opinione pubblica americana sia così propensa a una guerra lunga e magari anche sanguinosa.
Ecco, allora, guarda, mi ricollego subito a quello che hai detto adesso. Ci sono stati i primi morti americani, tra i soldati americani, ci sono i primi feriti, ci sono tre jet militari che sono stati abbattuti sui cieli del Kuwait dal cosiddetto fuoco amico. Non sono ovviamente le morti, le devastazioni che sta subendo l'Iran, ma insomma, la guerra comincia a farsi sentire anche qui all'interno degli Stati Uniti. Per esempio, cresce il prezzo della benzina al gallone, si fa più incerta la supply chain. Allora, mi sono andato a guardare un po' di cose che diceva Trump su Iran e guerre in Medio Oriente negli anni scorsi. C'è per esempio un suo tweet del 2019 in cui scrive: "Ricordate che ho previsto molto tempo fa che Barack Obama avrebbe attaccato l'Iran a causa della sua incapacità di negoziare adeguatamente." Parecchi anni prima, cioè nel 2012, c'erano le presidenziali negli Stati Uniti, Obama si ripresentava dopo il primo mandato e Trump in un altro tweet diceva: "Non lasciate che Obama giochi la carta dell'Iran per scatenare una guerra e farsi eleggere. Fate attenzione, repubblicani." In un altro tweet, invece più recente, c'è cioè la campagna presidenziale 2024, Trump scriveva tutto in maiuscolo: "Kamala", quindi la Kamala Harris, la sua avversaria, "manderà i vostri figli in guerra." Allora, da un lato Trump si presenta a Fabrizio come tradizionalmente come il presidente che avrebbe messo fine, diciamo, all'avventura militare americane nel mondo, che avrebbe messo davanti a tutto gli interessi americani. E questo peraltro è anche l'orientamento di parte importante della sua base. Dall'altro però c'è il tema di quello che una guerra inevitabilmente costa in termini di vite umane, di investimenti, di effetti sui prezzi, eccetera. Allora, Fabrizio, il ricordo della guerra in Iraq è ancora molto vivo qua negli Stati Uniti. Allora, possiamo immaginare che alla fine tutto questo possa rappresentare un ostacolo per una più larga, diciamo così, espansione militare in Medio Oriente?
Sicuramente è un ostacolo perché Trump si è presentato come prima il candidato e poi il presidente, con molte virgolette, pacifista, perché era la sua base che voleva questo, cioè l'America profonda, quella lontana dalle due coste, è sempre stata storicamente isolazionista. Sono i banchieri di New York e gli oligarchi californiani che vogliono mantenere a qualsiasi costo la supremazia americana nel mondo e quindi ogni tot anni scatenano una guerricciola oppure una guerra vera o una grossa guerra come in Iraq e in Afghanistan, per dimostrare che non ci sono altri concorrenti in cima al globo nel suo complesso. Ma questo non è mai, ripeto, mai stato l'orientamento dell'America profonda, quella che ha votato Trump già due volte, anzi tre, anche nel 2020. Comunque Trump ha ricevuto molti voti pur perdendo le elezioni. E quando i centri studi sulla costa atlantica o su quella pacifica facevano delle indagini demoscopiche, si scopriva che il grosso dell'America non solo non voleva difendere la Corea del Sud, non solo non voleva a un certo punto più sentir parlare della guerra in Vietnam, ma non voleva nemmeno partecipare alla guerra di Corea e tantomeno voleva difendere la presenza americana in, mi pare, 180 basi in 100 paesi del mondo. Quindi da questo punto di vista Trump ha fatto una mossa spregiudicata, ma sicuramente non apprezzata dalla sua base storica.
Ecco, allora, un'ultima cosa, Fabrizio, poi chiudiamo il capitolo dedicato oggi alla guerra in Iran. Il tema più politico, no? Cioè, questa settimana il Congresso deve votare, voterà una misura per limitare i poteri di guerra di Trump. Tra l'altro era una proposta che era già stata calendarizzata prima che iniziasse la guerra, prima che quindi i jet cominciassero a scaricare le bombe, e che ora in qualche modo si fa più urgente e significativa. Allora, è una proposta di legge sponsorizzata dai democratici, ma insomma ha accolto il favore anche di alcuni repubblicani, che pensano sostanzialmente che Trump sia andato ben oltre le sue attribuzioni, la sua autorità. Cioè c'è la War Powers Resolution del 1973, approvata quindi durante la guerra in Vietnam, che dice chiaramente che c'è bisogno dell'approvazione, cioè c'è bisogno del via libera, diciamo, del Congresso per far partire un intervento armato. Trump non sembra preoccuparsene troppo. Ecco, allora, Fabrizio, si apre secondo te un nuovo, ennesimo capitolo nello scontro tra il Presidente e una parte del Congresso, tra cui ormai ci sono anche alcuni settori repubblicani, e secondo te che tipo di effetti, di conseguenze questo nuovo episodio, no, dello scontro tra Presidente e parte del Congresso può sortire?
Ma storicamente, quando gli aerei bombardano e le vite di soldati americani all'estero sono in pericolo, il Congresso si è sempre adeguato, è quello che è successo con l'Iraq e l'Afghanistan, per esempio. Trump può vantare molto numerosi predecessori che hanno ignorato bellamente il parere del Congresso per entrare, per aprire dei conflitti armati. Clinton non ha chiesto l'autorizzazione per bombardare il Sudan a suo tempo, così come Reagan non l'aveva chiesta per invadere l'isola caraibica di Granada. L'isola caraibica di Granada nel 1983, e poi possiamo risalire a Kennedy, alla Baia dei Porci. Quindi la presidenza americana storicamente si è liberata, per così dire, dei pochi lacciuoli che frenavano la sua azione all'estero, finché è rimasta una certa coesione delle elite attorno al tema: prima dobbiamo combattere l'Unione Sovietica oppure sopprimere le rivoluzioni nel terzo mondo oppure difendere Taiwan dalla Cina. Questo consenso però potrebbe essere finito, lo vedremo nei prossimi giorni.
Ecco, allora, Fabrizio, questa settimana sono successe, ovviamente la settimana scorsa, appena passata, cose importanti, soprattutto anche in tema di media, no? Allora, ne facciamo riferimento spesso in trasmissione, e del resto questo è un tema centrale, appunto, in un paese che sta sperimentando una particolare, ormai evidente, involuzione autoritaria. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato della distruzione, diciamo così, del Washington Post ad opera di Jeff Bezos. Giovedì è stata annunciata l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. Allora, a parte cosa questa acquisizione significa in termini di monopolio, di consolidamento del potere, no? Nella fusione di questi due grandi studios che appunto controllano cinema, TV e servizi vari, c'è la questione più legata, diciamo così, all'informazione e al primo emendamento. Allora, Warner Bros. possiede CNN, che quindi dopo questa acquisizione da parte di Paramount, quindi finirebbe nelle mani di Paramount, Paramount che è posseduta dalla famiglia Ellison, che è politicamente vicina a Donald Trump. Tra l'altro gli Ellison si sono comprati qualche mese fa CBS e la rete ha avuto una brusca virata in senso filogovernativo, hanno messo le mani su dei servizi di 60 Minutes, hanno messo una giornalista conservatrice, Barry Weiss, a dirigerla. Ecco, allora, cosa significa secondo te l'acquisizione di CNN? Che forse negli Stati Uniti, diciamo, ha un seguito non particolarmente massiccio in termini di audience, ma che comunque è stata ed è una voce importante nella, come dire, nel giornalismo americano e nel tentativo di controllare, di sottoporre appunto a controlli il potere dell'amministrazione.
Sì, CNN è stata creata nel 1982 come reazione alla nascita di Fox News qualche anno prima e anche se entrambe le reti hanno un audience abbastanza piccola, stiamo parlando cifre che oscillano fra 1 milione e 3 milioni di spettatori nel prime time, in prima serata, però hanno una grande influenza culturale. Quello che fanno è come dire, orientare l'ecosistema dei media e soprattutto l'ecosistema dei podcast, delle piattaforme, eccetera. Se CNN cade nelle mani degli Ellison, di fatto ci sarà una fortissima omogeneizzazione con la creazione di un panorama informativo assolutamente filogovernativo, che tra l'altro durerà, perché Trump non si può ripresentare alle prossime elezioni e non è detto che comunque i democratici le vincano, ma qualunque sia la situazione a Washington, se il signor Ellison è proprietario di CNN, è proprietario di CNN, quindi questa è anche un'operazione di lungo periodo, questa sì di egemonia culturale revanchista, perché mi pare che il termine conservatore non sia più adeguato.
Tra l'altro, appunto, adesso che parlavi sempre in tema come dire, di evoluzione autoritaria, c'è tutta la questione delle elezioni, no? Di midterm. Trump ha detto durante il discorso sullo Stato dell'Unione che ci sono frodi molto 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 vaste, diffuse durante le elezioni americane. C'è questo articolo del Washington Post che dice appunto che lui starebbe preparando un ordine esecutivo per nazionalizzare le elezioni. Ovviamente non ha nessun significato, perché le elezioni negli Stati Uniti hanno base, cioè sono i singoli stati che decidono di fissare appunto le proprie norme elettorali. Però insomma ci sono tanti modi per condizionare le elezioni. C'è questa legge proposta di legge al Congresso, Save, che appunto imporrebbe la presentazione della prova di cittadinanza al momento della registrazione al voto, prova di identità al momento del voto, e poi potrebbero mandare i soldati insomma, nelle città democratiche, potrebbero insomma fare tante e diverse cose, potrebbero denunciare appunto la presenza di frodi diffuse. Ecco, secondo te è una possibilità, come dire, concreta in questo momento?
Ma sicuramente tutti i trucchi verranno usati. Trump, non dimentichiamolo, ha telefonato al governatore della Georgia nel mezzo delle elezioni presidenziali del 2020, dicendogli: caro governatore, mi servono 11.000 voti, trovateli. Poi il governatore non ha trovato, per così dire, i voti, ha anche registrato la telefonata, ma è evidente che per Trump le uniche elezioni legittime sono quelle in cui vince lui, quindi farà qualsiasi cosa. però ho l'impressione che sia difficile che vada oltre certi banali tentativi di intimidazione, perché c'è una cosa in cui la Costituzione è chiarissima, è appunto l'amministrazione delle elezioni anche federali da parte dei singoli stati, e ho l'impressione che la Corte Suprema non sia disponibile a dargli una mano in questo campo.
Allora, l'ultima cosa, Fabrizio, che tra l'altro mi hai segnalato te, una notizia emersa alcuni giorni fa da un'inchiesta di CNN. Il Dipartimento della Sicurezza Interna ha creato un sito web che si chiama The Worst of the Worst, cioè il peggio dei i peggiori tra i peggiori, no? Raccoglie 25.000 persone che dovrebbero appunto rappresentare i peggiori tra i peggiori, cioè gli immigrati che si sono resi responsabili di crimini orrendi e che l'amministrazione Trump ha indagato, arrestato, avrebbe indagato, arrestato, condannato, espulso, cioè sono elencati nomi, luoghi, crimini, condanne di uno tra questi criminali. Viene evidenziato per esempio il reato di cannibalismo. È un'iniziativa che è stata ampiamente promossa da Casa Bianca e segretaria della sicurezza nazionale Kristin Noem per giustificare le politiche aggressive di questi mesi in tema di immigrazione. Solo che Fabrizio, come ha scoperto CNN, le cose sono andate un po' diversamente, diciamo, no?
Sì, è tutto falso, cioè hanno creato un sito con dei nomi, delle foto autentiche, ma con dei reati e delle condanne immaginarie, quindi diffamando migliaia di persone. Tra l'altro mi chiedevo, leggendo la cosa, se il cannibalismo di per sé è un reato. Cioè, sicuramente ammazzare qualcuno per poi mangiarlo è un reato, però se qualcuno è già morto, non so se il cannibalismo sia un reato specifico.
Non te lo saprei dire. Comunque, insomma, una balla, cioè tutto, molto, adesso non tutto, però insomma molte, infatti hanno dovuto diciamo rivedere molte delle informazioni, quindi cambiare molte parti del sito, no?
Sì, però l'effetto politico, l'effetto culturale rimane. Dobbiamo sempre pensare che è la menzogna sistematica, l'arma di governo di questa amministrazione e di Trump in particolare. E negli Stati Uniti c'è un'ampia parte della popolazione che è sottoinformata o non vuole informarsi, e quindi è estremamente vulnerabile a operazioni di questo tipo.
A come America.
E allora siamo arrivati anche oggi alla conclusione di A come America. Grazie come al solito a Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio, alla settimana prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
E un saluto da Roberto Festa da New York. Ciao. We'll be right back.